www.storiedijo.it e la storia continua. La città che divorava il legno. Fruitazione agevolata. Di fronte all'arrivo di quantitativi drammaticamente insufficienti di legname, le elite dirigenti finanziarono una vasta operazione di accertamento delle riserve e di studio delle modalità di stradamento delle stesse. Un'ispezione fu condotta in terraferma, fra lissile e tagliamento. Il rapporto redatto in quell'occasione identificava chiaramente l'origine della penuria in un intasamento delle vie di accesso alla laguna veneziana. In risposta, il Senato provò ad agire sul circuito di approvvigionamento nel suo insieme, mettendo in opera un dirigismo economico classico. Da una parte venne fissato un prezzo massimo e si perseguivano le pratiche illegali che miravano a immagazzinare il legno per far salire i prezzi. Dall'altra l'Assemblea si sforzò di veicolare verso Venezia il legno per il riscaldamento. La maggior parte delle decisioni affrontò il problema più spinoso, quelle della difficoltà di stradamento che dipendeva dall'occlusione delle vie di accesso. Furono allora ordinati diversi lavori, tra cui lo sgombero dei corsi e degli specchi d'acqua della terraferma e l'escavazione dei canali della laguna. Nei decenni seguenti la crisi si andò accentuando, ma la vigilanza pubblica non si indebolì, anzi, venne istituita una nuova magistratura, quella dei provveditori al legno, che divenne permanente dal 1454 ed ebbe competenze e incarichi sempre più definiti. Le elezioni si succedettero e si costituì un piccolo numero di nobili in grado di assolvere al meglio questa missione che gli atti pubblici dichiaravano utile sia all'onore della città che alla vita dei poveri. E i luoghi di stoccaggio. A partire dai territori montani e dalle foreste, attraversando tutta una rete di corsi d'acqua e poi la laguna, il legname per fluitazione raggiungeva dunque Venezia, dove era immagazzinato. Vasti terreni, infatti, ai margini della laguna, venivano così colonizzati dai depositi di legname. Nelle due parrocchie di Santa Maria Formosa e di San Giustina, che è il sestriere del castello, si potevano vedere capannoni, botteghe e vari magazzini allineati tutti lungo la riva. A partire dalla fine del XIII secolo, i permessi di bonifica, come i testi che disciplinavano la pulizia dei canali, citano questi terreni sul punto di essere drenati e consolidati, e le innumerevoli barcacce usate per smistare e distribuire il legno in tutta la città. Nel XV secolo l'asse della Barbaria delle Tole rimaneva il centro del commercio di legno, mentre lungo tutta la riva settentrionale, a Santa Maria da San Canciano, a Santa Caterina dei Sacchi, il legname era depositato e messo a seccare su parcelle, spesso in corso di prosciugamento, contigue a terreni in abbandono e a piccole botteghe di riparazioni navali. All'altra estremità di Venezia, di fronte alla Giudecca e a San Baseggio, si ritrovava questo paesaggio fatto di capannoni e di terreni di stoccaggio. E tutta la popolazione lavorava in questo settore di attività. Ma il ricco mercante ha i numerosi manovali incaricati della manutenzione. Costruite in larghissima parte su palafitte, irta di pali d'ormeggio, di dighe e picchetti, Venezia inghiottiva enormi quantità di legno, anche se l'impiego di questo materiale conobbe un regresso alla fine del Medioevo nella costruzione corrente, quella delle case, delle rive e dei ponti. C'era però un settore dove questo materiale contribuiva a essere indispensabile, questo per i lavori di carpenteria, nella costruzione di palafitte o dal legno, e non si poteva fare economia.
www.redigio.it e la storia continua.